Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, numero 69, edito da Casa Maria Editrice nel 2014, traduzione dell'originale polacco. Ecco, queste conferenze riportano, come ben noto, le cose non scritte di San Massimiliano, quello che lui narrava, ecco, quando faceva i ritiri spirituali, i giorni degli incontri settimanali con i suoi frati, anche come era ormai molto famoso, soprattutto alla fine degli anni 30, ecco, quando veniva a Roma per qualcosa, faceva delle conferenze anche al Seraficum, università, oppure nei conventi singoli, abbiamo visto, ecco, l'ultima conferenza che lui tiene. Quindi ai ragazzi e agli studenti che si stanno preparando al sacerdozio, sono studenti di teologia ormai quindi avanzati negli studi, ecco, manca poco l'ordinazione, e allora ecco, deve parlare della teologia e parla della teologia di Scoto. Scoto, sappiamo, è molto amato dai francescani e anche da San Massimiliano perché sostenne con evidenza teologica il fondamento mariano della vita cristiana, cioè l'Immacolata Concezione. Fu uno dei primi, se non il primo in assoluto, che ecco, lo posse come base della teologia. C'erano stati altri teologi, un po' oscuri, magari, ecco, come Ambrogio Outperto, questo ce l'ha fatto scoprire questo teologo benedettino, abate di San Vincenzo, ecco. San Vincenzo è in provincia di Caserta, questo monastero grande, ecco, benedettino, di grande peso nell'antichità, ecco, che sosteneva appunto la teologia dell'Immacolata Concezione, però era una voce un po' isolata, in ambito cattolico, poi non era molto famoso, non insegnava nell'università, era un abate e quindi si dedicava per lo più al suo monastero, anche se i monasteri nel Medioevo sappiamo bene che erano proprio dei centri culturali, dei centri di diffusione di cultura, di scienze, di spiritualità, di amore al Signore e alle anime. E quindi, insomma, certamente aveva il suo peso. Siamo tutti consacrati alla Madonna e come militi e come francescani, dice San Massimiliano. Non basta fare l'atto di consacrazione e credersi a posto. Che valore diamo alla nostra consacrazione? La sappiamo vivere giorno per giorno? Certo, c'è chi vive, cioè, ho fatto la consacrazione. Sì, però la consacrazione ti impegna. La devi vivere ogni giorno. Devi essere fedele alla consacrazione, cioè devi fare quello che la Madonna ti chiede, diffondere il culto mariano, diffondere la spiritualità mariana, diffondere l'amore alla Madonna. Vivere l'amore alla Madonna, sempre, tu in prima persona. Se tu vivi nel vizio, nel peccato, poi hai fatto la consacrazione, a che cosa ti serve? Non serve a niente, no? Questa consacrazione. Quindi non basta fare la consacrazione e credersi a posto. Che valore diamo alla nostra consacrazione? Sappiamo vivere giorno per giorno, dice San Massimiliano, è una domanda che rivolge anche a noi, che siamo fedeli della Madonna, vogliamo essere mariani. E quindi dobbiamo vivere bene la nostra consacrazione alla Madonna. Siamo consapevoli che appartenere all'Immacolata ha grande importanza per noi e per gli altri? Ecco, siamo consapevoli di questo? È una grande grazia mettersi nelle mani dell'Immacolata per estendere il regno di Gesù Cristo, perché nessuno più dell'Immacolata vuole la gloria di Gesù Cristo. Nessuno più dell'Immacolata vuole la gloria di Gesù, quindi è necessario. Lui dimostra in pochi passaggi, come fa sempre, di solito, no? Ecco come fa anche Monforte, lo stile è quello, che l'Immacolata è proprio indispensabile, non si può fare a meno, perché è la logica della rivelazione, la logica dell'incarnazione, la logica che ha assunto Dio quando ha voluto farsi uomo. Quindi se Dio ha assunto questa logica, che passa per l'Immacolata, di cui l'Immacolata è mediatrice assoluta, mediatrice sovrana, mediatrice unica della nascita di Cristo e quindi della grazia di Cristo, per forza dobbiamo dedicarci a lei. Nessuno più dell'Immacolata vuole la gloria di Gesù Cristo. Da soli siamo miseri, netti, veramente. Sentiamo il peso della nostra inutilità, no? Della nostra insufficienza, del nostro peccato anche, no? Certo, vediamo noi stessi, ma chi siamo? Siamo zero. Invece dell'Immacolata siamo qualcosa, perché l'Immacolata è scelta per essere madre di Dio. immacolata, la visione grande, mistica, soprannaturale della realtà, è cosa che noi non abbiamo, non possiamo avere da soli. C'è bisogno quindi di lei sia per la mente, sia per il corpo, sia per lo spirito, sia per la carne. Da soli siamo miseri netti, ma l'Immacolata gradisce la nostra buona volontà e il nostro desiderio di bene e ci aiuta a realizzarlo se ci vede docili nelle sue mani, docili nelle mani dell'Immacolata. Il suo desiderio, infatti, è vedere tutti gli uomini vicino a Gesù, perché sa per esperienza che ogni bene viene da lui in tutti i campi. È una donna molto teologica, perché crede in Dio, però è anche empirica. Sa per esperienza che ogni bene viene da lui. L'ha vissuto questo, l'ha vissuto nel suo corpo, l'ha vissuto nella sua anima, l'ha vissuto nella sua storia. Prende il bambino con te e fuggi in Egitto perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Vede che è tutto orientato dalla sapiente mano di Dio. Solo in Gesù possiamo rifugiarci. Da soli siamo zero e possiamo fare una fila di zeri come questa cattedra e sarà sempre zero. Ma se in cima ci mettiamo uno, viene fuori una cifra enorme. Mettiamo l'Immacolata in cima ai nostri desideri, alla nostra vita. E l'Immacolata sarà felice di servirsi di noi per i suoi piani, piani di salvezza per tutti gli uomini, piani di pace, di fratellanza, di felicità. Se tutti fossero veri figli della Madonna, non ci sarebbero nel mondo tante divisioni politiche, tante incomprensioni e lotte tra i popoli. Ci sarebbe il regno di Dio su tutta la terra e si farebbe la sua volontà in terra come si fa in cielo. Possono sembrare sogni, ma è il comando espresso di Gesù: docete omnes gentes, insegnate a tutte le genti. Ecco quindi, il futuro è dell'Immacolata, no? Questo, insomma, Massimiliano è chiaro, per cui basta. Non si deve discutere il futuro dell'Immacolata. Ci saranno tanti ostacoli, ci saranno le guerre. Lui ha vissuto la seconda guerra mondiale, la cosa più orribile che esiste, che è esistita in tutto il mondo, ecco, da quando, da quando esiste il mondo. Però lui non cadeva davanti a questo ostacolo, non dice, beh, la guerra passerà, insomma, finirà, non è che ci sarà sempre. L'Immacolata è più grande, insomma. Teologicamente, sostanzialmente, storicamente, è più grande della guerra. E quindi se è più grande della guerra, vuol dire che la guerra sarà risolta dal predominio dell'Immacolata. Infatti, dopo la guerra, si è fatto proprio il dogma dell'assunta. No? Certo, la Madonna avrebbe voluto la consacrazione della Russia, tante miserie sarebbero state evitate se la Russia fosse stata consacrata al cuore immacolato di Maria. I papi non l'hanno fatto, tante miserie sono aumentate, però questo non può rallentare il piano della Madonna, può rallentare la volontà divina di far regnare l'Immacolata su tutto il mondo, su tutto l'universo, però non può impedirlo, perché è un piano di Dio. Ecco. Quindi ecco, se tutti fossero veri figli della Madonna, non ci sarebbe nel mondo tante divisioni politiche. Oggi si vede, no? Siamo arrivati al parossismo, all'assurdo, no? Si ammazzano intere popolazioni, no? Si fanno guerre inutili, dannose, no? Si distruggono energie, si distruggono fonti di risorse energetiche, no? Pensiamo al mainstream, no? Come si chiama? Quello lì che è stato distrutto il canale, no? 1 e 2 che portavano il gas all'Europa, perché tanta gente è stata privata del riscaldamento senza nessun motivo, solo per ripicca, per dispetto. In questi anni di studio vi preparate al sacerdozio e all'apostolato. Preparatevi bene, orientate i vostri studi alla gloria di Dio e dell'Immacolata contro l'errore, l'eresia, l'ateismo, per convertire tutti alla verità del Vangelo. Gli studi serviranno a questo. Conoscete la tradizione gloriosa dell'ordine francescano in difesa dell'Immacolata? Quanti grandi teologi, quanti santi, quanti beati, quanti venerabili, ecco i francescani, veramente hanno tanti santi e quello che identifica i santi francescani è un incondizionato amore all'Immacolata. Veramente tutti ce l'hanno. San Massimiliano, San Giuseppe da Copertino, San Pio da Pietrelcina, San Francesco, Sant'Antonio. Veramente c'è qualcosa di comune e fondamentalmente comune a tutti, che è l'Immacolata. Tocca a voi che frequentate la facoltà teologica dell'ordine continuare questa tradizione nello studio nell'insegnamento, negli scritti, nella predicazione. Portate l'Immacolata ad ogni anima e ogni anima all'Immacolata, perché vinca il male anche nelle anime. Tutti all'Immacolata. Approfondire il significato che Dio sceglie l'Immacolata per il mistero dell'incarnazione e della salvezza, e come l'Immacolata dona Gesù al mondo, così lo dona alle anime. Dobbiamo perciò far entrare l'Immacolata in ogni casa, in ogni famiglia, per farvi la grazia, per farvi entrare Gesù. Approfondire il posto privilegiato che Dio da tutta l'eternità vuole affidare all'Immacolata, nel presente ordine della Divina Provvidenza, rispetto a Cristo e a tutte le creature. Ecco, questo dovrebbe essere l'interrogativo comune di ogni anima cristiana. Qual è il posto dell'Immacolata davanti a Dio? Qual è il posto dell'Immacolata davanti a tutte le creature? Ecco, quello che ha cercato di approfondire San Massimiliano. Tutti i grandi teologi mariani si sono sempre chiesti questo, no? E hanno orientato la loro vita pratica in relazione a questo duplice rapporto, a questa sintesi che l'Immacolata fa, ecco, tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Perché tutto passa per lei, c'è poco da fare. Il Signore ha scelto lei. L'ha chiamata e quindi vuol dire che è un'interlocutrice privilegiata di Dio, della sapienza, della santità e dell'azione di Dio nella storia. Possiamo farne, possiamo dire, non ci interessa, ma se Dio l'ha scelta, se Dio ce l'ha messa, che facciamo? Noi la sminuiamo, diciamo, vabbè, una come le altre, una come tante, poteva esserci chiunque altro al posto della Madonna, impossibile. No, nessuno avrebbe potuto capire i discorsi dell'angelo, la nascita virginale, no? L'azione dello spirito nell'anima, l'avvolgimento dello spirito della Santissima Trinità, la grandezza del figlio che sarebbe stato re in eterno di tutti i secoli, per sempre, sul trono di Davide, suo padre, il suo regno non avrà fine. Chi avrebbe potuto capire queste cose? Sono tutte cose che per noi, ancora per noi, sembrano pazzie, figuriamoci. A quell'epoca dove la teologia, sì, c'era ovviamente, era anche buona, quella dei rabbini più ispirati, no? Più elevati, però insomma non potevano capire l'incarnazione, non potevano capire che Dio si fa carne, ma solo lei lo poteva fare, no? Poteva avere questa introspezione, questa vista così soprannaturale, questa vista d'aquila verso le cose di Dio. Ecco, quindi noi non possiamo non riferirci alla Madonna, non possiamo ammirarla, non possiamo adorarla. Ecco, immagino adorarono il bambino in braccio a sua madre, come se adorassero. Ecco, questo è proprio nella descrizione del Vangelo di Luca, no? Come se adorassero due in una cosa sola, il bambino e sua madre, insieme adorano. Immagino, ecco, degli stranieri pure hanno capito già quello che noi non abbiamo ancora capito oggi, ecco. Degli stranieri che vengono da lontano, dei maghi, ecco, persiani o etiopi, non si sa da dove, ecco, hanno visto, hanno scrutato la verità di Dio presente in Gesù e in Maria pure. Questo ci impegna molto. Beh, ci fermiamo qui nella prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Agni parthene de spina acherante
Ere nymphia nymphete.
Parthene mitiranassa panendros et Υψηλότερα ουρανία
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la lettera 69 di San Massimiliano nelle sue conferenze. Ecco, conferenza 69, nel libro edito da Casa Mariana Editrice, 2014, conferenze di San Massimiliano. Ecco, siamo quindi in questa conferenza qui, ecco, pone agli studenti di teologia il fondamento dell'Immacolata, la consacrazione dell'Immacolata, per, ecco, diventare sempre più possibile apostoli dell'Immacolata, diventare sempre più seguaci dell'Immacolata, perché l'Immacolata che conosce Dio è l'Immacolata che conosce l'uomo e che può salvare l'uomo dai suoi peccati per mezzo della grazia di Cristo. Ecco, Scott, ecco, dice, qui dice San Massimiliano, che Dio volle creare tutte le cose per Cristo e per Maria. Quindi non è che è strana la Madonna, è la sua sposa, anzi, quindi, nella creazione c'è un senso che è Maria Santissima. Come fine della loro esistenza, così che prima di tutte le cose create volle che fossero la madre e il figlio. Parole da meditare profondamente sempre. Cioè, come se il fine della creazione fosse Maria e fosse Cristo. Del resto, un padre di famiglia che fa? Fa le cose per la sposa e per i figli. Che cosa fa un padre di famiglia? È analogo, no? Ecco, allora, la sua casa, la casa di Dio, che è l'universo, che ha costruito per il figlio, per la moglie, per la sposa, è per loro soprattutto, no? E noi siamo gli altri, quelli che vengono dopo, quelli che, i famigli, familiari di Dio, come dice San Paolo, familiari di Dio, coeredi di Cristo, però se siamo in Cristo, se no siamo la feccia, se siamo contrari al figlio, ma è Dio che se ne fa di noi, ci butta da qualche parte, insomma, qualche immondezzaio, tanto non serviamo alla causa unica, vera, dell'ordine, della giustizia divina in tutto il mondo. Ecco, le cose inutili si buttano. Se noi ci mettiamo contro Cristo, contro l'Immacolata, contro la sposa e il figlio unigenito, che sono i beni più preziosi di Dio, signore, come il cane arrabbiato, no? Comincia a mordere i bambini, cosa si fa? O si abbatte, o si mette in un canile perché non posso nuocere, e così siamo noi, cani arrabbiati, contro Cristo, contro l'Immacolata, come oggi la maggior parte dell'umanità. Però se non tanto l'umanità semplice, i popoli, ma quanti capi, sì, questi capi dei popoli, i regimi cosiddetti democratici, liberali, agnostici, che sono proprio la feccia del mondo, insomma, perché sono tutti contrari a Cristo, fanno le leggi sull'aborto, fanno le leggi per i gay, il matrimonio gay, l'utero in affitto, l'adozione per le coppie gay, insomma, tutta mondezza, immondizia, no? producono immondizia, tonnellate di immondizia morale, no? Tonnellate di delitti, ecco pure questi vaccini, il predominio della scienza empirica, scienza chimica, biologica, petrochimica, no? Non biologica, anzi. Che insomma è un'industria così grande che proprio rastrella miliardi, milioni, ecco, la distruzione delle coltivazioni naturali, no? Per i cibi sintetici, tutto per fare più soldi e per distruggere l'umanità, farla ammalare, avvelenarla, no? Tonnellate di peccato, no? Stanno producendo questi ricchi della terra, non si accorgono che si mettono contro Dio, sono essi stessi la feccia, ecco, l'immondizia che andrà a riempire le pattumiere eterne, no? Cioè l'inferno praticamente, no? Dove insomma il Signore mette quelli che non servono all'universo. Sono contento che in Italia c'è il Cavaliere dell'Immacolata. Preghiamo. E adoperiamoci che in ogni nazione, in ogni lingua, sorga un centro di stampa. Ecco, l'umiltà di Samba Semiano. Sa che il nostro impegno è una goccia nel mare, ecco, in questo mare tempestoso del mondo, questo mare avvelenato, mare nero, mare pieno di peccato. Però noi intanto facciamo qualcosa, il Signore ci benedirà. Questo è il Collegio Internazionale dell'Ordine. E ci sono giovani delle diverse province americane, poi della Spagna, Inghilterra, Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania. Avete dinanzi un vasto campo di apostolato e ovunque c'è tanto bene da fare. Unite all'Immacolata, fedele all'Immacolata, proseguiamo il cammino fiduciosi nel suo materno aiuto. Nel suo materno amore, convinti che ci ama di un amore grandissimo. Di un amore efficace, ecco. Proseguiamo, non ti preoccupiamo. Siamo nel 1937, già ci stanno i venti di guerra, già Hitler ha fatto l'Anschluss, no? L'unione di tutti i popoli tedeschi, l'Austria, Ungheria, la Slovacchia. La Cecoslovacchia, insomma, ha fatto già, ci sono venti terribili di guerra, di lì a 2 anni scoppierà la guerra, nel 39, no? Ecco, ci sarà l'invasione della Polonia, proprio la nazione di San Massimiliano. Però invece non vi preoccupate, non vi preoccupate, c'è la Madonna, no? Ecco, quindi se c'è lei, c'è tutto, no? Ecco. Unite all'Immacolata, fedele all'Immacolata, proseguiamo il cammino. Fiduciosi nel suo materno aiuto, nel suo materno amore, convinti che ci ama di un amore grandissimo, di un amore efficace. Questa è la nostra forza. Chiediamo anche noi la grazia di amare Gesù con il cuore dell'Immacolata e di amare l'Immacolata con il cuore di Gesù. Sarà il modo migliore di celebrare il ventennio della milizia. Un grande applauso, sottolineò la chiusura del discorso, mentre si cantava una canzoncina, i padri e i professori si congratulavano con l'oratore per le sue vibrate parole. Non ha detto niente di speciale, no? Cose che si sa, però il carisma di San Massimiliano, carisma di uno che sapeva trascinare, che metteva cuore nelle parole, che aveva lo Spirito Santo. Magari un teologo magari può dire queste cose, però lo dice con distacco, senza unzione spirituale, no? Senza forza, le cose sono le stesse, uno le legge, beh, noi le leggiamo qui la conferenza, certo. Però c'è un grande applauso, i professori, i padri si congratulavano con l'oratore, e padre Massimiliano così schivo di elogi dové sorbire congratulazioni e consensi che proseguirono anche dopo. Ecco, il testo della conferenza è estratto già dal segnalato libro di memorie di Lillo, incontri con padre Massimiliano. Per ulteriori informazioni sulle circostanze, commenti sui contenuti della conferenza, confronta padre Massimiliano Fellner, Roman Conference of St. Massimilian, Kolbe, 35-39. Bene, quindi sono le conferenze romane queste, no? San Massimiliano che fece quando si intratteneva a Roma, no? E quindi girava questi diversi conventi, collegio, noviziato, il Serafium, ecco, anche la Basilica dei Santi Apostoli, ecco, la prossima conferenza che leggeremo proprio nella Basilica, ecco, che era ancora oggi retta dai padri conventuali. Quindi, cuore rivolto all'Immacolato, celebriamo sempre l'Immacolata in tutte le cose che facciamo. Bene, passiamo alla conferenza 70, la conferenza successiva, tenuta sempre a Roma. Ecco, siamo sempre nel 1900. 37, l'inizio dell'anno, l'11 febbraio, giorno della Madonna di Lourdes, che lui teneva moltissimo. Questa apparizione era stata a Lourdes, era stato sfolgorato dalla presenza dell'Immacolata, aveva deciso di dedicarsi all'Immacolata in una maniera totale, proprio perché aveva visto a Lourdes i grandi segni della presenza di Dio. Allora, a conferenza 70, nell'Immacolata, la vittoria di Dio. Noi crediamo all'oracolo infallibile del Papa, che già dal 1854 ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione, ma dobbiamo ringraziare la Vergine Santissima che ha voluto confermare questa verità anche per quelli che non credono con la sua parola e con i miracoli. Sappiamo infatti che alle ripetute preghiere di Bernadette, rispose proprio il 25 marzo 1858, qualche mese, un mese dopo, no? La prima apparizione, c'erano cioè sei apparizioni, no? Della Madonna lì a Lourdes. Ecco, una di queste nel 25 di marzo, proprio che era il giorno dell'Annunciazione del Signore. Ecco, la Madonna disse il suo nome: Io sono l'Immacolata Concezione. Meditiamo queste parole, non disse io sono colei che è stata concepita senza peccato. Ecco, la teologia della Madonna, come tanti teologi, anche il famoso Laurentin, no, che è un grande studioso dell'Immacolata, sostiene proprio questo. Lei non ripete il dogma di Pio IX, Beato Pio IX, che pure ha fatto un grande servizio all'Immacolata, definito che Maria è stata concepita senza peccato, ma lei non dice questo. Dice qualcosa di diverso. Non disse io sono colei che è stata concepita senza peccato, colei che è stata preservata dal peccato originale o altre espressioni simili, anche la famosa definizione proprio della Madonna, della medaglia miracolosa, o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, per quanti a te non ricorrono. E questa della medaglia miracolosa rientra un po' nella teologia cattolica di sempre, no? Maria concepita senza peccato. Beh, non c'è dubbio su questo. Invece la Madonna qui dice: Io sono l'Immacolata. È qualcosa di assoluto, veramente. Vediamo che spiegazione dà, no? Ecco, che espressioni dà. Ecco, quale giustificazione dà questa espressione così originale della Madonna, no? Gesù, io sono, quasi a significare non solo un fatto, non solo una degnità e una qualifica, ma a designare la sua persona, la mia essenza, io sono. La mia sostanza, non un fatto, quindi, ma ciò che è in sé per sé, è metafisica, è l'espressione della Madonna, non è storica, perché dire la Madonna è stata concepita senza peccato, vabbè, è un fatto storico, un evento storico, è nata senza peccato, è concepita senza peccato per volontà di Dio e ne prendiamo atto. No, io sono, cioè dall'eternità, dalle origini, no? L'essere in sé per sé. Io sono, quasi a significare non un fatto, non una degnità, ma la sua persona. Io sono, l'Immacolatezza si identifica, cioè la Madonna è ciò che è l'Immacolato, ciò che è immacolato, ciò che è puro, ciò che è santo, sono io, è l'Immacolato. Incredibile, no? È una grandiosità che non. non c'è nelle definizioni dogmatiche, no? L'Immacolato. E lo usa con una bambina, poveraccia, che non aveva neanche studiato, non sapeva leggere e scrivere, no? Ecco, gli dice una cosa del genere. Dice, ma no, ti ha detto forse no, cercavano di dirgli a Bernadette, ma no, guarda, ti avrà detto così, io sono stata concepita senza peccato, cercavano i parroci, i teologi, ma guarda che forse ti ha detto così, no? Forse ti sbagli, no! Ferma, Bernadette, mi ha detto questo, io sono l'Immacolata Concezione, non ha detto altre cose, solo questo. È fermissima in tutte le interrogazioni che hanno fatto, gli interrogatori, forse al terzo grado, proprio perché cercavano di dire, ma no, ma questo si è sbagliato, chissà che cosa ha capito niente, una povera ignoranza, ma che ne capisci? No, no, è così e basta. Anche se non capiva che cosa significasse questo, ma figuriamoci noi, insomma, no? Facciamo a stento quelle congetture. San Massimiliano ha capito. L'immacolatezza si identifica con l'immacolato. Ciò che è santo, ciò che è puro, ciò che è in paradiso, ciò che è di Dio, sono io. Io. Per Bacco. E nella scelta del giorno, festa dell'Annunziata, ci fa capire il perché di questo privilegio, in vista cioè della maternità divina. Ecco, però anche questo, no? Sì, sembra che non è funzionale, no? Perché la Madonna proprio vive nell'eternità, vive nell'essere, no? Ecco, è l'essere in persona, si può dire, no? Incarnato, perché essere l'Immacolata per essenza è come dire essere Dio, no? Ma ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto di che cosa ha detto l'Immacolata, no? È proprio diventata Dio, no? E può generare Dio. Per questo. È come un Dio che genera nella storia. Come Dio genera l'eternità, lei lo fa nella storia. E la grandezza di Maria, ci atterrisce, veramente. Ci fermiamo qui per la seconda parte, fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ζωήστησε αιωνίως.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo la conferenza 70 di San Massimiliano, che parla nella Basilica dei Santi Apostoli, parla dell'Immacolata Concezione. Parla quindi di questo grande mistero, che è un mistero metafisico, è l'essenza della santità, la Madonna. È la santità stessa, è colei che ha generato Dio, questo vuole dirci, con il titolo che lei stessa ha definito, molto superiore a quello definito dal dogma. Non è concepita senza peccato, ma è colei che è concezione immacolata, quella che si può concepire senza peccato. Ecco, è solo lei. Ciò che è senza peccato è solo lei. Cerchiamo di penetrare quindi il disegno di Dio. L'Immacolata, unita al suo divin figlio, dice San Massimiliano, con vincoli di sangue, viene associata a lui nel mistero della salvezza, nella lotta contro il male, nel trionfo del bene, nuovo Adamo, nuovo Eva, insieme nella grazia, insieme nel dolore, insieme nella gloria. Abbiamo detto che Scoto, nella teologia di Scoto, l'universo, cioè tutta la creazione di Dio, è in vista di due soli fini, l'Immacolata e Cristo, e Gesù Cristo. Ah, Gesù Cristo, ovviamente, è il figlio, l'Immacolata, la sposa, no? Ecco, solo per questo è stato fatto l'universo, per il regno, per il governo di queste due figure, di queste persone, familiari di Dio. Eredi di Dio, eredi di Cristo, costituenti la famiglia, la sacra famiglia di Dio. Quindi ecco, questa famiglia è l'unica che, ecco, potrà ereditare tutto l'universo, potrà ereditare tutto Dio, potrà ereditare la verità di Dio. Dunque, ecco, questo è il motivo per cui esiste l'universo. Nient'altro può esistere se non questo. E noi dobbiamo entrare in questo progetto divino. Nel trionfo del bene, nuovo Adamo, nuova Eva, insieme nella grazia, insieme nel dolore, insieme nella gloria, sul Calvario, come in cielo, sempre uniti. E oggi anche negli attacchi dei miscredenti, contro chi si accaniscono le forze del male e dell'errore, contro Cristo, la Madonna e il Papa. Ecco. Perché sono testimoni di questa purezza, di questa immacolatezza, di questa santità che è di Dio, che è solo di Dio e per cui Dio ha fatto il mondo. Contro Cristo, la Madonna e il Papa, la stampa atea, materialista, massonica, diffonde gli errori contro la religione e la fede. Combatte la Chiesa e il Papa, vuole cancellare dalla terra il nome di Cristo e della Madonna. Si servono di tutti i mezzi, stampa, radio, cinema e spettacolo, per diffondere la miscredenza e deridere i fedeli. Organizzano cortei blasfemi per denigrare il Santo Padre, quello famoso del 1917 che vide San Massimiliano come testimone. I massoni che facevano una processione blasfema in piazza San Pietro portando il vessillo del demonio, demonio che schiaccia la testa di San Michele, esattamente il contrario della iconografia classica, cristiana, tradizionale, in cui San Michele invece schiaccia la testa del demonio. Quindi la miscredenza, deridere i fedeli, ecco anche oggi, no? Questo accordo con la massoneria, si parla di accordo della Santa Sede, addirittura cardinali si fanno promotori di questa unione con la massoneria, questo dialogo, amicizia, con le sette massoniche. È qualcosa di grandemente blasfemo, veramente, no? Perché il fine della massoneria, l'unico fine è quello di distruggere la Chiesa. Distruggere l'opera di Cristo, togliere a Cristo il potere, la universalità del potere sull'universo e mettere al posto suo l'uomo, un Dio qualsiasi, un grande architetto dell'universo che poi si rivela, ecco, negli ultimi gradi della massoneria, essere Satana. Ecco, quindi il grande architetto non è un Dio impersonale, un Dio astratto, un Dio generico che può racchiudere tutte le divinità. Così come vogliono far credere i massoni, che dicono noi vogliamo una fratellanza universale in nome di un'entità suprema che può essere comune a tutti, no, questa entità suprema per loro È una personalità ben definita, è Satana che non è Dio, è l'usurpatore di Dio, è la scimmia di Dio, ecco, e quindi coloro che portano avanti questo discorso di fratellanza universale in nome dell'uguaglianza tra i popoli, della fraternità tra i popoli, dell'uguaglianza di tutti gli dèi, sono i satanisti massoni, che vogliono il regno di Satana, cioè l'inferno in terra. Vogliono la distruzione della redenzione, la distruzione del regno di Cristo, la perdizione di tutti gli uomini. Ecco, e quelli che lavorano così, ecco, per questa fratellanza universale, fratelli tutti, ecco, in realtà sono satanisti, no? Sottomenti despogli, vogliono distruggere la salvezza, vogliono distruggere l'unione che Cristo solo può fare a tutte le genti. Sotto di lui, sotto la sua grazia, sotto la sua misericordia, sotto la sua pace, sotto la Chiesa cattolica, apostolica e romana. Ecco, di quell'Immacolata, ecco, è patrocinatrice, è madre, madre della Chiesa, madre di tutti gli uomini, madre che non potrà avere, ecco, nessun'altra vicino a sé, potrà avere solamente, ecco, Cristo. Potrà avere solamente l'unico Dio che è Cristo che ci salva. A Campo dei Fiori a Roma inneggiano a Giordano Bruno per far dispetto al Papa rinchiuso in Vaticano. Infatti la statua di Giordano Bruno risale al 1800, risale quindi al regno blasfemo d'Italia inaugurato da Vittorio Emanuele II, uno stato anticristiano, anticristico, no? Satanista, ecco, neoliberale, liberista, ecco, garibaldino, massone, e quindi ecco, Giordano Bruno è diventato l'eroe, no? L'eroe perché le forze oscure della natura, ma lui sapeva interpretare, ecco, era un alchimista, un alchemico, no? Era un naturalista, tipo Teilhard de Chardin, che pretendeva che Dio, la divinità, risiedesse integralmente nelle forze naturali, no? Ecco, un panteista, quindi panteista, blasfemo perché nega l'autorità di Cristo, nega l'autorità di Dio, nega la superiorità di Dio, la trascendenza di Dio, ecco, il potere di Dio su tutto l'universo e quindi anche la redenzione, nega la Madonna, nega l'Immacolata, nega l'Incarnazione, nega i sacramenti, nega il battesimo, nega la confessione, nega l'Eucaristia e ovviamente la religione è quella di Satana che nega, ecco, la potenza di Cristo. Noi staremo a guardare, dice San Massimiliano, non basta piangere dietro le persiane. Certo, piangere è il primo atto, no? Per questa umanità depravata. Questa umanità che va dietro a Satana. Dobbiamo pregare e sacrificarci per la conversione degli erranti e dei peccatori. Ma se siamo anime consacrate, se siamo cavalieri dell'Immacolata, dobbiamo scendere in campo e combattere, adoperarci con tutte le forze per preservare i buoni e ricondurre gli erranti nella via della fede, ricondurli alla misericordia di Dio, alla bontà materna dell'Immacolata, illuminandoli sul destino eterno che ci attende, per cui siamo creati. Sulla pace ineffabile che il Signore dona già nella vita presente. Ogni parola di verità ha la sua efficacia dalla grazia divina. Proprio per combattere e controbattere i tanti mali dell'impietà, venne fuori nel 1917 la Pia Unione della Milizia di Maria Immacolata, approvata dall'autorità ecclesiastica e dai superiori dell'ordine, per metterci nelle mani della Madonna. A lavorare per il regno di Dio, sicuri della vittoria mariana su tanti mali del mondo, sull'odio, le orribili stragi, la ruina fumante della guerra 14-18. Ecco, lui fonda la milizia dell'Immacolata, approvata dall'autorità ecclesiastica, dalle autorità dell'ordine, per combattere, ecco, il male che si sta diffondendo nel mondo. Per ricondurre tutti sulla via della fede, della misericordia, della bontà materna dell'Immacolata, per illuminare tutti sul destino eterno che ci attende, sulla pace. Ecco. per lavorare per il regno di Dio, sicuri della vittoria mariana sui tanti mali del mondo, sull'odio, le terribili stragi e le rovine fumanti della guerra 14-18. Ecco, la guerra scoppiò per il peccato, no? Per la rivolta dei popoli contro Dio. E fu una punizione terribile. Però la Madonna disse a Fatima: se non si convertiranno, se non seguono le direttive del mio cuore immacolato, se il Papa non consacrerà la Russia al cuore immacolato, ci sarà una guerra peggiore della prima. Infatti successe puntualmente, no? Successa questa guerra, la seconda, che ha avuto una distruzione, una tale portata di morte superiore alla prima. Sembrava che non, veramente peggio della seconda guerra mondiale non si potesse fare. Invece adesso c'è addirittura la guerra nucleare e tanti politici come Biden, non so, come, non so, Stoltenberg, no? La von der Leyen, proprio desiderano questa guerra, no? Questa distruzione totale, no? Dell'umanità, vogliono le bombe nucleari che volteggiano dovunque, che siano buttate dovunque, no? Ecco, è incredibile, siano impazziti. Ma vedete, sono tutte persone senza fede. Biden si dice essere cattolico, però vuole l'aborto al nono mese, quindi che cattolico è? No, ha perso la fede, insomma, ovviamente, no? Von der Leyen, figuriamoci, le élite liberali, massoniche, insomma, a cui appartiene, Stoltenberg, uguale. Sono persone, insomma, ormai senza anima, no? Senza coscienza, quindi portano all'umanità, e poi sono massoni, quindi tanto più hanno Satana nel cuore, no? Vogliono portare l'umanità alla distruzione totale, no? Perché questo è il disegno di Satana, il disegno della massoneria, il disegno, appunto, di chi è nemico di Dio, e vuole portare la creazione alla sua distruzione, perché ecco, la creazione pure, siccome è buona, è un'opera di Dio, quindi non va bene, deve essere distrutta tutta la creazione, tutto il mondo deve essere distrutto. Il massone ragiona così. Siccome l'opera di Dio è sempre cattiva, tutto va distrutto, no? Ecco, tutto, qualsiasi cosa, ecco, l'arma nucleare è proprio uno strumento della massoneria per distruggere l'umanità intera su tutta la faccia della terra. Per controbattere questi mali, mali dell'impietà, quindi venne questa pia unione della milizia dell'Immacolata. Anche noi dobbiamo servirci della stampa e degli altri mezzi di propaganda, e sarà sempre poco in confronto alla stampa mondiale atea e antireligiosa. Oggi altro che stampa, ci sono i mass media, ci sono, addirittura le istituzioni, c'è l'OMS, no? L'Ordine Mondiale della Sanità, l'ONU, no? Sono tutte cose massoniche, sataniste, no? Ecco, che lavorano per la distruzione del mondo, ecco, sotto l'egida, sotto la falsa bandiera della fratellanza universale o della sanità pubblica universale. Non possiamo darci riposo finché nel mondo c'è un'anima in pericolo che non conosce ancora l'Immacolata. Non ci deve frenare la nostra fragilità umana, la scarsezza di mezzi o qualunque altra difficoltà del mondo. Confidiamo nell'Immacolata, mettiamoci veramente nelle sue mani e continuerà a vincere le battaglie di Dio, come a Lepanto, come a Vienna. Dobbiamo mettere l'Immacolata in ogni anima, perché da ogni anima scacci il peccato e ci metta Gesù. Chi trova l'Immacolata trova Gesù. L'Immacolata è la vincitrice sul diavolo, è la madre di Dio, sempre unita a Dio, piena di grazia, capolavoro della grazia, con ogni santità e perfezione raggiungibile da umana creatura, che nel suo amore sconfinato e riconoscente vuole la gloria di Dio. Combattere le battaglie di Dio per debellare il male, per il trionfo del bene, schiaccia la testa al mostro infernale, distrugge tutte le eresie nel mondo intero. Preghiamo l'Immacolata, confidiamo nell'Immacolata, la vincitrice, aspettando fiduciosi il giorno in cui un cavaliere dell'Immacolata innalzerà il bianco vessillo dell'Immacolata sul Cremlino della città di Mosca. Quindi. Vede in futuro, no? Il vessillo dell'Immacolata sul Cremlino, Forse già c'è, no? Magari siamo noi che l'abbiamo tolto da San Pietro, quando abbiamo proiettato quegli animali selvaggi il giorno dell'Immacolata. Che cosa blasfema, veramente. Invece di celebrare l'Immacolata, in ogni luogo, si celebra il contrario, la bestialità. Va bene, cari fratelli, comunque l'Immacolata vincerà, nonostante, le opposizioni, anche interne alla Chiesa, però non possono fermare la sua azione. Irrefrenabile, vincitrice, vittoriosa per la gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo e Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.